Il Vangelo di Luca di questa domenica affronta la questione della salvezza. Un tale domanda a Gesù: sono pochi quelli che si salvano? E l'opinione corrente a quel tempo si basava sulla convinzione che bastasse appartenere al popolo eletto per partecipare al regno futuro. Questa convinzione di base, anziché favorire il miglioramento delle persone, al contrario, aveva fatto montare in superbia i capi del popolo e molta gente appartenente alla Nazione Santa. È come dire: noi ebrei tutti siamo salvi perché apparteniamo al popolo che Dio si è scelto. Lui ci ha chiamati, ci ha fatti uscire dall'Egitto, ci ha dato la terra promessa, e quando Dio instaurerà il suo regno, noi regneremo con Lui. Alla base di questa convinzione c'è una tentazione, un'azione maligna che trasforma, anzi deforma, la verità della fede. E a questa tentazione siamo sottoposti anche noi cristiani, siamo a rischio. Chiunque crede di essere giusto davanti a Dio semplicemente perché prega, crede che Dio esiste e afferma di essere cattolico, deve ricredersi secondo questa pagina evangelica. La via della salvezza è un'altra. Non è la mera appartenenza anagrafica alla giusta religione. Anzi, possiamo dire che non è l'appartenenza anagrafica che determina la salvezza, ma la qualità della vita di fede, la qualità della vita cristiana. Il Vangelo di questa domenica ci mette di fronte alla più grande di tutte le questioni, la salvezza. Ma come si fa a parlare di salvezza ad una società che non ne sente più il bisogno e che crede che la soluzione dei mali del mondo consiste nella mera crescita economica? Come si annuncia la salvezza a chi non ha più neanche la coscienza del peccato, perché crede che Dio è buono e perdona tutto, indiscriminatamente, solo perché è Dio, solo perché è buono, e quindi non può non perdonare? Le vere domande sono queste, non quella che lo sconosciuto ha fatto a Gesù: sono pochi quelli che si salvano. Questa domanda è di minore importanza rispetto alla questione di tutte le questioni. Ma tu, cristiano, in che cosa ti sei realmente impegnato per essere salvato e partecipare al futuro regno di Dio quando questo regno si compirà in modo definitivo? Gesù sottolinea che è la porta stretta quella che conduce alla salvezza e fa alcune affermazioni di capitale importanza per la nostra vita. Primo, questa porta è ancora aperta. Secondo, il tempo si fa breve. Dunque bisogna sbrigarsi. Terzo, arriverà il momento in cui questa porta verrà chiusa. Ecco perché bisogna affrettarsi. E quindi chi avrà temporeggiato con Dio troverà questa porta chiusa e non sarà più sufficiente insistere e bussare ripetutamente, vantando appartenenze, titoli, meriti acquisiti, consuetudini, perché il padrone non aprirà. Uno potrebbe essere anche capo di Stato o perfino un esponente tra le più alte cariche della Chiesa stessa. Non ci sarà raccomandazione che farà aprire quella porta una volta che si è chiusa. Per i furbi o quelli che credevano di potersi fare aprire tutte le porte, il tempo è scaduto. Luca dice all'inizio del Vangelo che Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Luca sta mettendo molta enfasi su questo grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme. In fondo è il viaggio della sua vita, della vita di Gesù, quello che cambierà per sempre il destino dell'umanità. A Gerusalemme Gesù sta andando per morire, morire d'amore per tutta l'umanità. C'è in lui quindi un giusto senso di fretta, di urgenza, che abbiamo già visto nei Vangeli delle domeniche scorse. E man mano che il viaggio avanza e si avvicina alla città santa, cresce in Gesù la sensazione che tutto sta per compiersi e che non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo da occupare in temporeggiamenti. Gli uomini devono decidersi se credere o meno, ora. Non ci sarà un domani, non ci sarà un secondo appello. Il tempo della salvezza dell'umanità è adesso e nulla può essere rimandato a un prossimo futuro. Sforzatevi, dice Gesù, di entrare dalla porta stretta. Sforzatevi. Gesù non sta facendo una pia esortazione. Non parla come in tanti dei nostri discorsi. Dovremmo sforzarci, dovremmo essere migliori. Quello di Gesù è un comando, con un tempo, con un termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile entrare. È un invito che parla di sforzo, di fatica, quasi fosse una questione di un costante allenamento. Per entrare dalla porta stretta bisogna essere nelle condizioni spirituali tali da potersi abbassare e passare dall'altra parte, varcare questa soglia. Come un atleta che si allena per mantenere il fisico in forma, Gesù comanda di tenere l'anima desta, sveglia, allenata, capace di compiere quello sforzo spirituale, che in realtà non è solo spirituale, ma coinvolge tutto l'essere dell'uomo, mente, cuore, intelligenza, tutto l'uomo. Chi vive nel torpore, con la coscienza addormentata, compromesso con i tanti mali del mondo, perché crede che Dio perdonerà tutto, si è già precluso questa strada. Non possiede l'anima allenata, tale da potergli rendere possibile il passaggio attraverso la porta stretta. Per questo Gesù dice che quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. E in verità, se noi fissiamo l'attenzione su queste parole, la cosa più terribile che il cuore umano può sentirsi dire da colui dal quale si aspetta la salvezza è quella tremenda frase: io non so chi siete, non so di dove siete. Questo significa che Dio perdona, ma c'è realmente la possibilità che l'uomo possa sentirsi dire quelle parole. Riprendendo la parabola delle 10 vergini, di cui 5 erano stolte perché avevano dimenticato di fornirsi di scorte per la loro lampada ed erano rimaste escluse dalla festa di nozze, Gesù riporta la situazione di ogni uomo fuori dalla salvezza che grida: Signore, aprici. Se non viviamo radicati in Cristo, noi siamo perduti. E se è vero che Dio ci ama tutti come figli e perdona tutti i peccati, è anche vero che Dio non può disprezzare il sangue che suo figlio Gesù ha sparso sulla croce. In memoria di quel sangue Dio ci perdona. È la memoria di quel sangue che impedisce a Dio di perdonarci in modo indiscriminato. Noi siamo perdonati e accediamo alla salvezza solo attraverso il sangue di Cristo. In Lui e per Lui noi possiamo sperare un'eternità di gioia al cospetto di Dio e possiamo chiamare Dio Padre. A coloro che si sono rifiutati di riconoscere Cristo e di vivere secondo il suo Vangelo, Gesù non può che dire: io non vi conosco, non so di dove siete, voi non mi appartenete, perché io sono dal Padre, vengo da Lui, ho fatto la sua volontà e vi ho insegnato a fare altrettanto, ma voi non avete fatto la sua volontà, quindi non mi appartenete, non so chi siete. Verrà quindi un momento in cui quella porta verrà chiusa e alcuni saranno esclusi. Se da un lato questa prospettiva può metterci un po' di paura, dall'altro lato la lieta notizia di questa pagina evangelica sta proprio nel fatto che in Gesù il Padre ha perdonato il nostro peccato e ci riconosce nuovamente come figli. E chiunque invoca il nome del Figlio di Dio, Gesù, si sottomette a Lui e lo riconosce come Signore e implora il perdono dei propri peccati e pone la sua fiducia in Lui, costui non sarà mai abbandonato dal Padre. Quali conclusioni possiamo trarre dal Vangelo odierno? La salvezza non è per appartenenza culturale, religiosa, etnica. Noi potremmo anche essere stati suoi commensali di Gesù, oppure predicatori dello stesso Vangelo, e un giorno sentirci dire: non so di dove siete. In questi versetti l'insegnamento che viene messo in risalto richiama un altro passo del Vangelo. Quello che vale è seguire Gesù con ogni sforzo e non dire: Signore, Signore. Perché Gesù viene dal cielo, viene dal Padre, e noi, nonostante tutto, a causa del nostro peccato, continuiamo ad essere radicalmente mondani nei nostri modi di pensare. La mondanità spirituale, ci dice Papa Francesco, fin dall'inizio del suo pontificato, è una delle più grandi minacce per il credente oggi e di ogni tempo. Ciò significa vivere la nostra vita sforzandoci in ogni modo di impregnare di Vangelo i nostri cuori, la società, la cultura, l'economia, la politica e ogni ambito dell'agire umano dove è in gioco il presente e il futuro dell'umanità stessa. Non si può dichiararsi cristiani e vivere nell'indifferenza davanti alla vita, davanti al prossimo. Il mondo è affidato alla nostra cura, così come ogni fratello e sorella. E se anche non siamo in grado di risolvere i problemi di tutti quelli che ci stanno attorno, e nessuno ci chiede questo, troppo spesso non siamo in grado neanche di risolvere i nostri problemi, siamo chiamati, questo sì, a illuminare tutto con l'amore di Dio. Abbiamo detto prima impregnare di Vangelo il mondo, possiamo anche dire adesso impregnare di cielo il mondo, impregnare di Dio il mondo. Il tempo del nostro pellegrinaggio terreno non può essere impegnato semplicemente ad attendere quella salvezza che verrà chissà quando dopo questa vita, e nel frattempo ci occupiamo dei nostri interessi, ma deve portarci a scoprire che i nostri interessi, i nostri veri interessi, non riguardano come affermarci nella lotta per la sopravvivenza in questo mondo, ma come rendere questo mondo più umano, più impregnato di Dio, perché possiamo finalmente cambiarlo e fare in modo che non ci sia più bisogno di lottare per sopravvivere, perché il mondo non deve essere per forza così. E non c'è una legge scritta o non scritta che stabilisce che il mondo deve essere così e sarà sempre così. È così perché vogliamo noi che sia così. Infatti, proprio cambiando il mondo nel senso del Vangelo, tutti gli uomini e donne saranno diventati fratelli e sorelle. Non ci saranno più nemici da abbattere, non ci sarà più invidia, odio, gelosia, rivalità, perché ci riconosceremo tutti figli dello stesso Dio che è Padre e membri dell'unica famiglia di Dio.